di una riforma organica dell'università che è stata costantemente bloccata soprattutto dalla corporazione accademica e dalla sua componente più importante, quella degli ordinari. Il risultato è stato il procedere per provvedimenti urgenti a più riprese. Un primo intervento c'è nel 68, un secondo intervento nel 73, un terzo intervento ancora ci sarà nel 79, poi ci sarà nell'81 i provvedimenti del ministro Varitutti, poi la riforma organica avrebbe dovuto essere quella del 90 di Ruberti, dell'autonomia universitaria. In realtà però chi va a vedere dentro capisce che in realtà avrebbe dovuto essere soltanto un abbozzo di riforma che doveva stabilire alcuni principi generali, come appunto quello per il quale, se voi leggete la Costituzione, nella Costituzione si parla di autonomia dell'università come istituzione di alta cultura. La traduzione che è stata data di questo concetto è che ogni singola università gode di autonomia statutaria e finanziaria. Questo perché? Perché si tentava di far passare il principio di un'università che sarebbe stata sempre più autosufficiente attraverso la produzione di brevetti, ricerche scientifiche commissionate dall'esterno, soprattutto dalle imprese, e quindi in qualche modo il contributo dello Stato sarebbe dovuto andare decrescendo e sempre più l'università avrebbe dovuto vivere dei finanziamenti degli enti locali, della committenza esterna e delle tasse degli studenti. Questo era il progetto. In realtà poi, in fase di decreti attuativi, il progetto già di per sé era estremamente criticabile. Il Movimento Studentesco della Pantera aveva segnalato perché non avrebbe funzionato e avrebbe prodotto risultati altamente negativi, cioè l'aspetto più burocratico dell'università non sarebbe stato superato, sarebbe continuato, in effetti è continuato, viceversa si sarebbe prodotto un aumento della pressione fiscale sugli studenti, quindi un tendenziale decadimento del diritto allo studio. Allora, questa serie di interventi disorganici hanno prodotto un risultato un po' paradossale, cioè ogni intervento non sostituiva gli organi precedenti con quelli successivi, ma semplicemente ne aggiungeva di nuovi. Tradizionalmente l'università aveva questi organi: il rettore assistito dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, il consiglio di facoltà col preside e, per quanto riguarda l'attività scientifica, gli istituti universitari. Cosa succede? Si fa un intervento nel quale si istituiscono i corsi laurea, che diventano poi a questo punto una sorta di doppione del consiglio di facoltà, scorporandone una parte delle materie. Si istituiscono organismi nazionali come il consiglio universitario dell'università, il CUN, la conferenza dei rettori e così via. Il dipartimento per un certo periodo viene affiancato all'istituto, poi gli istituti verranno riassorbiti e peraltro con un'innovazione. Gli istituti prima erano, diciamo, ratio materia, cioè l'istituto di storia, di diritto, di economia, di sociologia, eccetera, eccetera. Invece il dipartimento viene pensato come unità di ricerca e di didattica su progetti, per cui si autorizza i docenti a dar vita a dipartimenti tematici. Ora, questa idea in sé non sbagliata, che negli Stati Uniti ha prodotto risultati interessanti, in un'istituzione come quella dell'università italiana, così pesantemente condizionata dalla presenza della corporazione universitaria come blocco di, come nocciolo irriducibile di interessi particolaristici, ha avuto una traduzione totalmente diversa dalle aspettative. Cioè sono nate vere e proprie lobby accademiche che in nome di pretesto labilissimo, io ricordo che in diverse facoltà nacquero dipartimenti per lo studio delle società mediterranee, dove era possibile trovare dentro Il professore di diritto penale, di diritto romano, di economia, di statistica, di geografia, di storia, di lingue, di varie lingue, perché in effetti lo studio della storia del Mediterraneo ricomprende tutto questo. In realtà non hanno mai prodotto un solo articolo sul tema oggetto della denominazione del loro dipartimento, era semplicemente un modo per mettere insieme un potentato accademico interno a una sede universitaria. Particolarità, il dipartimento, a differenza dell'istituto che doveva essere interno a una facoltà, il dipartimento, qui correggo una cosa che c'è in questa scheda, qui a Milano è più o meno così, ma il dipartimento può essere anche a scavalco tra facoltà e infatti in molte situazioni esistono dipartimenti pluridisciplinari in cui ci sono pezzi di medicina, pezzi di fisica, pezzi di economia e pezzi di geologia messi insieme. Cioè uno si chiede che ci fanno, vabbè, c'è un progetto di ricerca e il progetto reale è quello dell'elezione del rettore. Allora, quindi abbiamo un sistema di governo che da un lato è estremamente pletorico, che moltiplica ingiustificatamente gli organi, quindi aumenta considerevolmente le ore di riunione. Nello stesso tempo il tentativo di promuovere una sorta di democratizzazione ha portato a che cosa? Ha portato a una situazione che avrebbe dovuto in qualche modo eliminare il potere o limitare il potere degli ordinari. Inizialmente del consiglio di facoltà facevano parte solo i professori ordinari. Consiglio di facoltà di giurisprudenza, ad esempio, era fatto da non più di 7-8 persone, 10. Un po' più abbondante era quello di medicina in generale, ma più delle volte si trattava di consigli di facoltà che non arrivavano alle 15 persone. Successivamente è stato istituito il ruolo dei professori di seconda fascia, gli associati che sono entrati, dopo si sono ammessi i rappresentanti dei ricercatori e poi alla fine tutti i ricercatori, poi si sono introdotti i rappresentanti degli studenti, prima in un primo momento nel 73 con voto consultivo, dopo con voto deliberativo anche loro, e la rappresentanza è stata aumentata. Il risultato è organi apparentemente più democratici, perché ci sono tutte le componenti della vita d'Ateneo. Ma in realtà hai degli organi pletorici, i consigli di facoltà ormai superano di slancio le 250-300 persone, ovviamente questa specie di Parlamento in seduta comune non riesce a riunirsi più di una volta al mese e non tutti i mesi, le riunioni non possono avere una discussione approfondita, perché se hai un'assemblea di 300 persone che dura 3 ore e c'è la relazione del preside, ovviamente nelle 2 ore rimanenti non puoi sviluppare alcun particolare dibattito. In realtà questo ha prodotto a sua volta una duplicazione con la nascita inevitabile, logica, di organismi ristretti come le giunte di presidenza. Uguale sorte ha avuto il Senato accademico, che prima era composto dai soli presidi, adesso invece ha rappresentanti di tutte le componenti. In realtà a tutto questo cosa si è accompagnato? Si è accompagnato la persistenza del vero organo di governo dell'università, che è il gruppo ristrettissimo dei professori ordinari che controllano i posti di rettore, rettore e preside può essere eletto solo un professore ordinario, le maggiori facoltà, ma soprattutto hanno il potere vero nell'università, che è quello della selezione e della cooptazione dei nuovi docenti universitari. Potere del quale si è fatto un uso via via più discutibile nel tempo, e non sono mancati episodi estremamente criticabili come quello che ricordava Marco di cooptazioni per gruppi familiari, per reti claniche. Ora, questo potere è rimasto intoccato. Il vertice della piramide, un vertice del tutto informale, continua a esistere. Ed è quello che in un modo o nell'altro, dall'alto, governa l'intero sistema, perché i vari ordinari, anche non quelli che fanno parte della catena di comando sono in qualche modo collegati, hanno bisogno di essere in qualche modo cooptati nei giochi di potere per la selezione, per le commissioni concorsuali, eccetera. I professori associati sono permanentemente condizionati dalla loro aspettativa di diventare professori ordinari, così i ricercatori sono condizionati dalla loro aspettativa di diventare associati e poi ordinari. Quindi già questo realizza di fatto, innerva il sistema con una sorta di costituzione materiale a sé, che svuota di significato queste forme di partecipazione apparentemente sovrabbondanti, in realtà di scarsissimo potere decisionale effettivo. La riprova si ha dove? Teoricamente a livello nazionale il contraltare del ministro, l'organo di governo nazionale dell'università, avrebbe dovuto essere il CUN, il Consiglio Universitario Nazionale, nel quale siedono rappresentanti di tutte le fasce docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Ci sono 30 studenti eletti poi a loro volta di seconda mano dall'organismo consultivo nazionale degli studenti, a sua volta eletto dalle rappresentanze degli studenti negli organi periferici degli Atenei. Ora, in realtà l'esperienza dice una cosa, che il Consiglio Universitario Nazionale abbastanza rapidamente è andato decadendo verso una funzione poco più che consultiva. Il Consiglio Universitario Nazionale più delle volte esprime pareri e quasi mai esprime una volontà politica in qualche modo alternativa a quella del ministro in carica. Il vero compito di rappresentanza è stato assunto dalla CRUI, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che all'inizio, almeno sulla carta, avrebbe dovuto avere compiti più ridotti, avrebbe dovuto avere il compito di essere una sorta di camera di compensazione fra i vari Atenei, in modo più o meno da dirigere i flussi delle risorse. Questo è diventato invece un compito di rappresentanza generale dell'università e, diciamo, la vicenda di cui parlavamo appunto sull'importanza di avere o non avere per un'università il presidente della CRUI, ecco, conferma l'importanza della posizione della CRUI e del suo presidente. Stesso fenomeno è avvenuto nei consigli di Ateneo. Teoricamente era il senato accademico che avrebbe dovuto avere posizione di preminenza. In realtà chi decide la maggior parte realmente delle cose da stabilire è il Consiglio di amministrazione. Il Senato accademico ha già di per sé un compito di governo piuttosto sfocato, non molto ben definito nelle sue grandi linee, ma ovviamente scorporandogli l'aspetto della decisione sulla spesa finisce per avere soltanto un potere consultivo di proposta generale. In realtà qualsiasi università si regge sull'asse fra il direttore amministrativo e i presidi, soprattutto delle facoltà più importanti. Quindi il vero gruppo dirigente di un Ateneo è questo, che non corrisponde assolutamente a nessun organo preciso, perché i presidi stanno nel senato accademico, il direttore amministrativo partecipa con voto consultivo al senato accademico ma sta nel consiglio di amministrazione, e soprattutto in tutti e due gli organi ci sono rappresentanti delle altre componenti che non contano assolutamente nulla. L'organo decisionale di fatto è l'intesa che si stabilisce ancora una volta fra il potere accademico, il vertice del potere accademico, rettore e presidi, e il vertice del potere amministrativo, il direttore amministrativo, che gode di una larga autonomia per certi versi, che in qualche modo è il contraltare al potere decisionale. Quindi noi abbiamo una struttura caratterizzata, mi avvio alle conclusioni così da dare spazio a Davide, non rubare troppo tempo, se più o meno ci sto riuscendo. Il nostro sistema di governance presenta queste caratteristiche, fatte queste premesse. Primo, pletoricità. duplicazione ingiustificata di organi, reale stratificazione in organi informali che costituiscono la costituzione materiale del nostro sistema universitario, ben diversa dalla costituzione formale che è quella che trovate descritta in queste paginette. Al centro di tutto questo c'è il ruolo centrale della corporazione accademica e del suo vertice di governo, che è il ristretto gruppo di professori ordinari che controlla le leve principali e costituisce di fatto una sorta di camera di compensazione, e tutto questo in qualche modo poggia su un sistema che apparentemente dovrebbe essere economicamente razionale, di fatto non lo è e non può esserlo. Chiediamoci perché non è riuscita la riforma Ruberti. In effetti anche i sostenitori più scalmanati della riforma del ministro Ruberti sono costretti a prendere atto del sostanziale fallimento dell'operazione. Ma questo è successo in parte perché le mitiche aziende che avrebbero dovuto con la loro committenza alimentare l'università hanno dimostrato una scarsa propensione, e grosso modo il finanziamento dell'università continua a dipendere in percentuali variabili dal 4 all'8% sede per sede dalla committenza esterna, quindi in realtà, come vedete, si tratta di una porzione estremamente modesta. Questo in parte è dovuto a una scarsa propensione delle aziende italiane all'innovazione tecnologica. La storia economica del nostro paese dice che la nostra imprenditoria ama non rischiare e dirigersi verso tecnologie mature, non scommettendo su tecnologie in ascesa o sperimentali, in innovazione. Quindi questo in qualche modo spiega, ma in gran parte questo è dovuto anche a un'altra cosa. Da tempo si era posto il problema: l'università italiana è una delle poche che consente al docente universitario, per un antico privilegio di origini medievali, di svolgere la propria attività professionale ordinariamente accanto al suo ruolo di docente. In quasi tutte le università del mondo, in particolare quelle americane, tanto decantate e prese a modello, questo non è possibile. L'avvocato, il medico, l'ingegnere che svolge attività professionale può insegnare, ma solo come docente a contratto. Svolge il suo programma di insegnamento, il suo progetto formativo, e finito il quale viene pagato fortunatamente e se ne va. Non fa parte degli organi di governo dell'università, non elegge gli organi di governo dell'università, non fa parte delle commissioni. Vabbè, nel caso americano la selezione dei professori avviene in modo diverso, comunque non è normale che un docente che faccia attività professionale sia anche membro di una commissione di valutazione per la selezione dei docenti universitari. Ecco, questo tipo di assetto è un assetto sostanzialmente italiano, è un'anomalia tutta italiana. Sin dagli anni 60 si era posto il problema di permettere la professione solo con partecipazione esterna e quindi di porre ai docenti universitari l'opzione fra libera professione e insegnamento universitario. Questo in realtà è stato sempre bloccato dal nocciolo duro dell'ordinariato e soprattutto da alcune facoltà professionali, in testa alle quali ci sono medicina soprattutto, ma anche giurisprudenza ed economia, facoltà nelle quali ci sono lobby professionali forti. E quindi già capite un altro aspetto della vicenda: la governance universitaria è condizionata anche dal suo rapporto con queste lobby esterne, le lobby professionali. Cosa accade? Accade che in parte la committenza delle aziende di cui dicevamo prima c'è, ma non è diretta all'università, è diretta al singolo docente come libero professionista, che naturalmente non resta assolutamente nulla del suo guadagno all'università. Cioè, in parte sì, è vero, le aziende hanno scarsa committenza nei confronti dell'università, ma quella scarsa committenza per lo più si indirizza più al singolo docente al di fuori del suo ruolo di docente universitario, qualche volta però non al di fuori della sede stretta, perché magari la ricerca viene fatta utilizzando le attrezzature, i locali, magari anche il personale dell'università in modo assolutamente abusivo, qualche volta accade anche questo, ma questo è un'altra delle ragioni. Quindi noi abbiamo un organismo che teoricamente è pensato per essere un organismo che ragiona in termini economici, ma in realtà funziona come organismo burocratico condizionato da interessi particolaristici, quali quello del nucleo dei docenti ordinari e quello delle lobby professionali interno e esterno all'università, il cui rapporto passa appunto per i docenti che fanno opzioni in tempo parziale. Io mi fermerei qui nel descrivere i problemi principali del nostro modo di funzionare, di assumere decisioni all'interno dell'università. Preferisco, dopo c'è lui, preferisco tornare sui singoli punti nella discussione.